Buongiorno a tutti, grazie Nara per il giovane, era bellissimo sentirselo. Grazie. Sì, vi saluto anch'io da parte mia e vi saluta anche la Chiesa Viva di Giubiasco. Per chi non mi conosce, e vedo che c'è tanta gente che non mi conosce perché vedo tantissime facce nuove qui. Io sono Luca e sono sposato con Anne, abbiamo due figli e servo come pastore nella Chiesa Viva di Giubiasco. Oggi sapete, Ruben è a Locarno, Daniele a Mendrisio, Simone a Giubiasco, io sono qui. E quindi abbiamo questo, ci siamo davvero divisi nuovamente i compiti, ma nell'unità serviamo le chiese, questo è meraviglioso. E oggi vorrei che prendessimo il nostro tempo e prendeste le vostre Bibbie o le accendete in Atti al capitolo 19, dai versi 23 a 41. Non preoccupatevi, è vero, sono tanti. Però abbiamo tempo, non li leggo, però li considereremo tutti quanti. Teneteli lì davanti a voi, che è meraviglioso questo testo, e vogliamo davvero considerare molte cose. Ora, quando noi consideriamo questo testo in Atti, dobbiamo confrontarci con una cosa, con gli idoli. Ci confrontiamo con quello che sono gli idoli. E vedete, tante volte io ho delle conversazioni con molte persone non credenti, non è difficile, e queste persone mi dicono: ma sai, io non credo alle cose che credi tu perché il cristianesimo mi dice questo, questo, quest'altro. E io dico: guarda che neanch'io credo a quelle cose che tu mi stai dicendo, e credo che il cristianesimo non dica le cose che tu mi dica perché non stanno all'interno del cristianesimo. E con questo cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che ogni volta che noi ci confrontiamo con il Vangelo dobbiamo guardare per prima cosa gli idoli che dominano questa cultura, gli idoli che dominano la nostra vita. Ora, se tu vuoi conoscere qualcosa di vero, giusto, devi sapere quali sono le basi di quel vero. E se vuoi rifiutare quella cosa, devi sapere qual è la base su cui quella cosa si fonda. Quindi su quale base noi rifiutiamo il Vangelo o lo apprezziamo? Confrontandolo con gli idoli. E anche per noi cristiani è importante. Perché tante volte anche per noi, noi diciamo, parliamo di Vangelo, ma non lo confrontiamo molte volte con gli idoli che ci dominano. Perché Gesù è dovuto morire? Qual era il punto? E con questo testo noi vogliamo considerare tre elementi. La prima cosa è che vogliamo guardare quanto siano diffusi gli idoli. Sono più diffusi di quanto noi possiamo immaginare. La seconda cosa che vedremo è che questi idoli sono allo stesso tempo deboli, ma anche patetici tante volte. Hanno debolezza, sono patetici, però hanno un grande potere nella nostra esistenza. E la terza cosa che vedremo quest'oggi è che serve un costo per abbattere gli idoli. Qualcuno deve pagare un prezzo. Per questi idoli serve un prezzo. La prima cosa che vediamo è il versetto 26. Venite con me al versetto 26. Al versetto 26 troviamo questa cosa di qua. Troviamo quest'uomo, Demetrio. Ora, questo Demetrio era un costruttore di affari che erano dedicati alla dea Diana, a dei templetti. E quest'uomo conosceva il messaggio di Paolo, sebbene Paolo non l'avesse mai ascoltato. Ed interessante. Lui non sapeva chi era Paolo, ma conosceva il messaggio di Paolo. E lui dice qui qualcosa del genere. Questo Paolo afferma che gli dèi fatti da mani d'uomo non sono dèi per niente. Questo sapete cosa significa? Che Paolo predicava così tanto contro gli idoli che anche colui il quale non conosceva Paolo aveva sentito parlare degli idoli. Aveva sentito parlare di quello che era il messaggio di Paolo. Il messaggio si stava diffondendo ovunque a quel tempo. E il messaggio di Paolo andava in contrasto totale con quello che erano gli idoli. In pratica questo ci mostra che Paolo non predica mai il Vangelo senza mai confrontarlo con gli idoli che dominano la cultura con cui lui si sta rivolgendo. Ora, ogni volta che predicava Gesù, Paolo mostrava come il Vangelo si opponesse completamente a quell'idolatria. Possiamo dire tranquillamente che nessuno di noi può predicare il Vangelo senza confrontarsi con gli idoli che dominano la nostra cultura. Ti scontrerai e confronterai sempre con gli idoli di questa cultura. E devi conoscerli, devi riconoscerli. Ora, se leggi Atti 17, due capitoli prima, tu vedrai che lì Paolo si trova da un'altra parte, non è ad Efeso, si trova ad Atene. E lì cosa accade? Lui parla con gli stoici, con gli epicurei, con dei filosofi, sta parlando con queste persone e all'apice di tutto il suo discorso che cosa fa lui? Confronta con gli idoli. Guardate i versetti 24 e 25 del capitolo 17, dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, qui sta parlando della sovranità di Dio, di come Dio sia sovrano sopra ogni cosa, dice, essendo Signore del cielo e della terra, colui che domina ogni cosa, le altezze e le profondità, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Ora, vedete, Paolo non predica mai il Vangelo senza confrontarlo con gli idoli. E forse qualcuno qui potrebbe dire, ma aspetta un attimo, parliamo di quella cultura, quella era gente bigotta, quelli lì erano persone incredule, erano loro quelle persone che si inginocchiavano di fronte agli idoli di pietra o di legno, noi non facciamo più queste cose. Vedete, miei cari, se noi pensiamo così, forse sottovalutiamo la nostra cultura, non abbiamo compreso dove ci troviamo, il mondo in cui siamo, miei cari. La nostra cultura oggi è dominata dall'individualismo. La nostra cultura è dominata da questo. Che cos'è l'individualismo? Io scelgo il Dio che voglio, me lo costruisco con le mie mani, faccio quello che voglio, quando voglio e lo determino io. Questa è l'idolatria. Non ci inginocchiamo di fronte a dei templietti, non ci costruiamo delle case, eppure noi determiniamo i tempi, i modi di come Dio dovrebbe essere, lo individualizziamo al nostro uso e costume. E questo è. Non devi dirmi chi è Dio, me lo costruisco da me. Fratello, ma come fai a dire queste cose? Io determino le cose come desidero. La nostra cultura è una cultura individualista. La nostra cultura è una cultura idolatra. Più di quanto noi possiamo pensare. E qua cosa dice Paolo? Non pensate che Dio possa essere creato attraverso la vostra fantasia o l'abilità che avete. Non può. Dio preesiste, esiste da sempre ed esisterà sempre. Tu non aggiungi e togli nulla a quel Dio. E vedete, quando noi traduciamo questo modo di pensare nella nostra vita di ogni giorno, o anche nella nostra vita della fede, suonerebbe un po' così. Tu credi in Dio, tu vieni in chiesa, tu e fai tutte le cose che devi fare, puoi credere in tutte le tipologie di insegnamenti, però che cos'è l'idolatria? L'idolatria è quando tu hai un amore che supera Dio. Ogni cosa nella tua vita che è superiore all'amore che tu provi per Dio, quella è idolatria. L'idolatria non sono solo cose cattive, ma l'idolatria è prendere cose buone ed elevarle a Dio. Prendere cose che sono comuni, cose create da Dio ed elevarle a Dio. Questa è l'idolatria. Quali sono i tuoi amori? Qual è la cosa che ami più di tutto nella tua vita? Questa è una domanda che dovremmo farci continuamente. Vedi, se tu impari a conoscere il linguaggio dell'idolatria, potrebbe suonare così. Sì, io amo Dio, però se avessi quella macchina. Sì, io amo Dio, però se potessi cambiare lavoro. Sì, io amo Dio, ma se potessi avere quella relazione per avere soddisfazione, per avere identità. Sì, io amo Dio, però. Suona un po' così il linguaggio dell'idolatria. E vedete, vi ho detto che sono spesso le cose buone che noi eleviamo a diventare idoli. È vero, le dipendenze sono delle cose mostruose, le dipendenze sessuali, le dipendenze da sostanze, le dipendenze da persone, sono cose eclatanti. Ma vedete, le cose più piccole possono diventare fonte di grande idolatria. E vi faccio alcuni esempi, perché sarebbe un errore pensare che solo quelle tipologie di dipendenza o cose eclatanti siano degli idoli. Vi faccio un esempio, la famiglia. Quando tu da figlio vivi per trovare l'approvazione da parte dei tuoi genitori. Quello è un idolo. O viceversa, per i genitori, quando vivono facendo ruotare tutto intorno ai loro figli, quando la loro esistenza dipende dalla soddisfazione dei loro figli e da come i loro figli possono andare avanti. Quello è un idolo, ma ci sono tantissime altre cose. Per esempio i risultati, dipendi da quello che fai, la tua forma fisica, come appari, la tua reputazione, come sono visto dagli altri. Un'ideologia, una cosa morale, qualcosa che tu, una causa politica, tutte cose buone, Ma quando quelle cose diventano e le leviamo a Dio, siamo degli idolatri. Ovunque ci giriamo, vediamo idolatria. Se leggete il libro degli Atti, tutto il libro degli Atti, troverete idoli ovunque. Dio del sesso, Dio della guerra, Dio per l'agricoltura. C'era un Dio per ogni cosa. C'era una divinità per ogni cosa. E tu potresti dire, ma che razza di gente superstiziosa era quella? Miei cari, non siamo molto lontani da quelle persone. Sapete, qualche anno fa ho letto un articolo di un uomo, di un uomo non credente, un sociologo, un analista sociale. E lui, appunto, analizzava la società da cui lui proveniva, che è quella londinese, da Londra. E lui diceva, Londra è dominata dal dio denaro. E volete sapere come capisco questa cosa? Guardate quante famiglie stanno dedicando, stanno sacrificando i loro figli sull'altare del lavoro. Guardate quanti genitori, quante famiglie stanno sacrificando i loro figli in nome del lavoro, stanno sacrificando i loro figli nel nome della carriera. E quella è una società dominata dagli idoli. E tu potresti dire, sì, va bene, ma questa è Londra, ma guardate noi. Guardate Svizzera, cosa credete? Che il denaro non abbia potere, che la carriera non lo abbia, che l'arrivismo, la nostra reputazione non sia così dominante per ognuno di noi. Miei cari, non viviamo di falso moralismo, perché è così. È così. E Paolo ce lo dice. La nostra cultura è dominata dagli idoli. Siamo idolatri. Ma vorrei andare avanti con voi nel versetto in questo capitolo 19, perché dove gli idoli sembrano spesso vuoti e freddi, in realtà gli idoli hanno molto potere. E Paolo qui predica contro l'idolatria. Che cosa succede? Una rivolta. Scoppia una rivolta. Scoppia una rivolta. Accesi di sdegno si misero a gridare. Grande è la diana degli Efesini e la città fu piena di confusione. Ecco che cosa accade quando tu metti al centro della tua esistenza gli idoli. Gli idoli hanno potere, governano le persone, governano la nostra esistenza. E se provi a metterle in discussione, si rivolteranno contro di te. Quando provi a mettere in discussione un idolo, quello si rivolta contro ognuno di noi. Ma qui c'è un paradosso, perché la Bibbia spesso li presenta come potenti, ma allo stesso tempo sono molto deboli e fragili. Ora, questo episodio è unico negli Atti. Chi ha familiarità col Libro degli Atti sa che ogni volta che c'è un momento di crisi all'interno del Libro degli Atti, cosa accade? Arriva Paolo, arriva Giovanni, arrivano gli apostoli e cosa fanno? Fanno un sermone, parlano alla folla si calma e tutto quanto ritorna come prima. Ma qui non accade. Questo è l'unico episodio in tutto il Libro degli Atti, 28 capitoli, dove arriva un funzionario. Arriva un funzionario ed è lui che deve ristabilire l'ordine sociale lì all'interno. E cosa dice nei versetti 35 e 36? Allora il segretario, calmata la folla, disse: uomini di Efeso, c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Queste cose sono incontestabili. Ora, la maggior parte dei commentatori di qualunque area teologica affermano che l'autore del libro degli Atti, Luca, non io ma un altro Luca, un medico, ha scritto questo libro e ha messo questo episodio con un intento preciso. Spesso e volentieri, quando io ho letto questo capitolo, questa parte principale, dicevo ok, è servito un intervento esterno da parte di qualcuno per farli rasserenare, perché era talmente tanta la rivolta che serviva una figura autorevole. Ma qui in realtà non è così. Perché che cosa sta dicendo in realtà quest'uomo a questi Efesini? Sta dicendo a quest'uomini, voi dite che è stato Paolo a stravolgere il vostro ordine sociale? Voi pensate che sia stato lui a stravolgere la vostra vita? Ma in realtà siete voi che state stravolgendo l'ordine sociale. In altre parole, voi dite che sono stati la loro predicazione contro gli idoli a stravolgere le vostre vite? No, ma sono gli idoli che hanno stravolto il piano di Dio. Sono gli idoli che hanno stravolto l'ordine che c'era prima nella creazione. Questo è quello che sta dicendo quest'uomo. Perché vedete, gli idoli sono così, non ti danno mai quello che ti promettono, non ti daranno mai soddisfazione. Lì dove ti promettono amore non te lo toglieranno, lì dove ti promettono soddisfazione ti renderanno insoddisfatto. Ed è così che funzionano gli idoli. Ricordo di aver letto questo libro, Open, di André Agassi. Tutti conosciamo Andrea Agassi, il più grande tennista di tutti, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. E lui diceva che aveva tutto. E scrive all'interno di questo libro questa cosa di qua: ho vinto tutto, ma mi sentivo vuoto. Il tennis mi aveva promesso felicità, ma alla fine mi aveva lasciato senza identità. Non sapeva più chi fossi se non un tennista che aveva fatto grandi cose. Capitemi bene, non c'è nulla di male nello sport, non c'è niente di male nella famiglia, non c'è nulla di male nell'andare in palestra, non c'è nulla di male nel lavoro, ma quando tutte queste cose diventano più grandi di te e di Dio, queste cose ti stanno dominando. Queste cose sono i tuoi idoli. Ed ecco il punto che voglio trasmettervi questa mattina. Vedete, Paolo parla sempre di idoli quando predica il Vangelo. Giusto? Ora, che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è che noi annunciamo Gesù Cristo morto vicariamente al posto nostro, giusto? Per il peccato. Ed è Lui il quale si è potuto sacrificare, l'unico degno di sacrificio, e ci dà una nuova vita, una nuova creazione, diventiamo una nuova creazione. Questo è il Vangelo. Ma se non mettiamo davanti il motivo per il quale noi diventiamo una nuova creazione, il motivo per il quale noi siamo quello che siamo attraverso Cristo Gesù, noi saremo sempre lì a metà strada. Vivremo lì in un limbo. Perché è bello dire il Vangelo ti salva, ma da cosa? Da chi? Quali sono le cose che dominano noi e che non potevamo autodeterminarci ed autogiustificarci? Vedete, qual è l'opposizione più grande che si fa al Vangelo? Qual è l'opposizione più grande? Che io devo meritarmi Gesù. Attraverso le cose che faccio mi merito Gesù. Questa è l'opposizione più grande. Noi lo conosciamo come farisaismo, come legalismo. Fai qualcosa per poter ricevere. No? Giusto? E questa è la più grande opposizione. Ma, miei cari, se quello è legalismo, quante volte noi diciamo e ci impegniamo in così tante cose per ricevere approvazione da parte degli altri? Perché, vedete, noi possiamo dire che quello era un popolo molto superstizioso, che ci sono i legalisti, ma vedete, sia quel popolo superstizioso che i legalisti, e spesso anche noi, arriviamo allo stesso medesimo risultato, un'autosalvezza, un'autodeterminazione, ci vogliamo salvare da noi stessi, vogliamo in qualche maniera affrontare le cose come vogliamo. Non siamo poi così tanto diversi. Arriviamo al medesimo punto. E vedete, ho conosciuto così tanta gente che solo dopo aver conosciuto il Vangelo si è resa conto che stava vivendo un altro tipo di logia di Vangelo. Io ho conosciuto persone anche di recente che mi dicono: ho sprecato 30 anni della mia vita a fare cose, entrare dentro una spirale di cose e non avevo nessun senso. Anzi, la mia identità era sempre in difetto, mi sentivo sempre in difetto. È come un po' Charles Spurgeon. Sapete chi è Charles Spurgeon? Charles Spurgeon è stato il più grande predicatore di tutti i tempi. E lui a 17 anni diceva: io volevo fare 50 cose per Dio, ma solo quando ho visto Gesù ho capito che mi bastava solo guardarlo. Solo guardarlo. Non c'era nessun'altra cosa che dovevo fare, solo guardare. Ricordo che oramai quando ero giovane, Nara, vivevo a Piacenza e lì avevo conosciuto, frequentavo un gruppo che si chiamano gli Atleti di Cristo. E lì c'era un giocatore di elite di Serie A che a quel tempo era nella fase discendente della sua carriera, quindi era in queste leghe minori, era Serie B, mi sembra, a quel tempo. E ci incontravamo in casa sua, leggevamo la Bibbia, la parola di Dio, pregavamo insieme. E lui un giorno mi confidò che, mentre mi riaccompagnava a casa, che la sua vita stava avendo un picco verso il basso, ma non solo dal punto di vista sportivo, ma la consapevolezza che non era più quello di prima lo aveva introdotto all'interno di bere troppo alcol, di iniziare a prendere delle sostanze stupefacenti. Lui mi disse queste parole che le ricordo ancora come se fosse ieri e le ho scritte. E mi ha detto: sai una cosa, per tutta la vita, e premetto, lui era un figlio di cristiani, la sua sorella pure è cristiana, la sua famiglia, tutti quanti frequentavano chiese e non chiese, tutto quanto. Lui mi ha detto, sai una cosa, per tutta la vita ho sempre detto io credo in Dio. Ma Dio era lì ai margini del campo, al centro del campo c'ero io. Ai margini c'era Lui, ma io stavo al centro. Ora che la mia carriera sta per finire, se Dio non interviene nella mia vita, io sarò finito. Se Dio non entra nella mia esistenza, io non avrò più nessuna speranza, dicevo. Questa era la sua confessione, ma vi faccio un altro esempio, ne ho tantissimi di questi esempi. Trovate esempio ovunque. Ricordo la storia di questa giovane donna che voleva diventare una violinista d'élite per concerti e la famiglia aveva investito molto denaro per formarla, per mandarla nel conservatorio. E questa ragazza però per qualche ragione non era riuscita a diventare quello che la famiglia si aspettava lei diventasse. E così iniziò ad entrare in depressione, iniziò a girare in alcuni posti di cliniche, assunse farmaci. E questa persona un giorno però riuscì, attraverso l'intervento di Dio, a cambiare a qualche cosa nella sua vita. E disse, io perdono i miei genitori e perdono me stessa. E perdono anche Dio. Ma vedete, il punto non era perdonare se stessa, il punto non era perdonare Dio, il punto non era chiedere a Dio perdono o chiedere perdono a se stessa. Il punto era non vivere più con quella voce che diceva tu non ce l'hai fatta e vivere con l'approvazione da parte dei suoi genitori. Vedete, un idolo domina la vita di una persona anche nel corso di tutti gli anni, di tutto il corso della nostra storia. Perché vedete, miei cari, questo ve lo dico con tutto il mio cuore, finché l'opinione di Dio su di te, su ognuno di voi, non conta più di qualunque altra voce o opinione, noi saremo sempre in balia di qualsiasi voce. E anche questo vale come chiese. Non dipendiamo dalle opinioni altrui. Chiediamoci come chiese sempre qual è l'opinione che ha Dio di me e riconosciamo qual è l'opinione di Dio per noi. Quella è l'unica voce che nella nostra chiesa, nelle vostre relazioni, nelle nostre famiglie, nella nostra vita ha peso. Quella è l'unica voce, una voce sopra ogni voce, quella di Dio. Ma andiamo avanti e voglio quasi concludere, perché quello che abbiamo visto ci fa capire che non c'è alcun modo per noi di distruggere gli idoli, non c'è nessun altro modo per poterli distruggere. E quello che mi colpisce sono i versetti 30 e 31, che dicono questo: Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Sarebbe stato fatto a pezzi Paolo, sarebbe stato distrutto, ucciso. E vedete, era così tanta la rabbia che lo avrebbero massacrato. Ora, tempo fa, leggevo un libro per leader dei giovani. Molto tempo fa. Leggevo questo libro, dove c'era questo giovane, ventenne, innamorato di questa ragazza. Era innamoratissimo. Però non era quasi più corrisposto da parte della ragazza. Dopo qualche tempo la ragazza iniziò a pensare che quel ragazzo non facesse più per lei. Così accadde che una sera, mentre lui accompagnava lei a casa, lei ebbe il coraggio di dirle «Non ti amo più, ti lascio». E lui era disperato. E così accadde che lei salì in casa, si chiuse in casa, lui salì le stesse scale che quella ragazza aveva salito e iniziò a bussare forte da quella porta e gli disse «Io ti amo, senza di te non sono niente, voglio stare con te, tu sei tutto per me». E quella ragazza gli disse «No». Allora lui scese le scale, andò in macchina, prese una pistola e si sparò. Che cosa era accaduto? Quell'idolo l'aveva distrutto. Quell'idolo l'aveva massacrato. E vedete, perché noi pensiamo che la Bibbia parli così tanto di principati e potestà? Perché parla così tanto la Bibbia di principati e potestà? Perché vedete, la nostra battaglia è contro queste strutture. Questa non è filosofia, questa non è psicologia, questa è realtà. La nostra battaglia è contro principati e potenze spirituali che ci dominano, che vanno combattute. Qualcuno deve pagare un prezzo per farlo. Luca, l'autore del libro degli Atti, non è solo l'autore del libro degli Atti, ma anche del Vangelo di Luca. Sapete, all'inizio erano due libri uniti, poi sono stati separati. Ora, quando noi leggiamo per esempio il Vangelo di Luca, cosa trovi? lì trovi un uomo che come Paolo viene aggredito dalla folla alla fine del Vangelo. E quell'uomo è Gesù. E c'è una folla che dice crocifiggi quell'uomo, crocifiggilo. Paolo non poteva pagare il prezzo per l'idolatria. Gesù Cristo è colui il quale può pagare e paga il prezzo dell'idolatria. I poteri e i principati erano dietro la crocifissione di Gesù. Gesù alla croce ha stabilito e ha distrutto ogni cosa, li ha portati pubblicamente davanti distruggendoli ed è l'unico che ha il potere di poter distruggere i nostri idoli. Gesù è quel nome che è l'unico che può distruggere le cose. In Colossesi 2,15 c'è scritto che e avendo spogliato i principati e le potestà ne ha fatti che cosa? Un pubblico spettacolo. Ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Come lo ha fatto? In che modo l'ha fatto Gesù? Gesù ha pagato il prezzo che noi non potevamo pagare per quello che è la nostra idolatria, per il peccato. Gesù Cristo ha pagato, è l'unico in grado di farlo. Oh, miei cari, vedete, per distruggere gli idoli c'è sempre un costo da pagare. C'è sempre un costo da pagare. C'è un prezzo da pagare. E quel prezzo non possiamo pagarlo noi. Non abbiamo le caratteristiche, la capacità per farlo. Quello è Gesù Cristo. È solo Lui che può farlo. Se osservate numerosi passi della Bibbia, dell'Antico Testamento, che parlano di idolatria, scoprirai come i profeti parlano dell'idolatria. Chi lo sa? Sapete come ne parlano i profeti? Come un adulterio spirituale. Nell'Antico Testamento si parla di adulterio spirituale rispetto a quello che è il peccato di idolatria. Infatti nell'Antico Testamento è Dio stesso che si presenta come lo sposo del suo popolo. E ogni volta che Israele lo ha trasformato e lo ha sostituito con gli idoli, lui gli dice ritornate a me, ritornate a me. Ma cosa accade? Geremia, Ezechiele, Osea e Osea soprattutto dicono questa cosa. Stai giocando all'adultera, dice al popolo di Israele, al suo popolo. Stai giocando all'adultera quando ti metti nelle braccia di altre divinità. Stai essendo infedele a me, il tuo vero sposo, rispetto a Dio. Vedete, miei cari, nei profeti Dio pronuncia un giudizio incredibile contro il peccato di idolatria. È incredibile. Ora, dice, a causa della tua infedeltà ti manderò via, divorzio. E questa cosa, chi è attento teologicamente, dovrebbe capire qualcosa. Perché vedete, qual era la punizione per l'adulterio? Era il divorzio? No, era la morte. Ed è strano, sembra che Dio entri in contraddizione con se stesso. Perché Dio dice, io divorzio da te? Chi li ricongiunge? Chi ricongiunge due parti lontane? È Gesù Cristo. È solo il suo sangue. È Gesù Cristo che lo fa. Vedete, nel Nuovo Testamento tutto quello che noi vediamo nell'Antico Testamento trova compimento in Gesù Cristo. Trova la sua massima espressione in Lui. Gesù Cristo è il vero sposo di ognuno di noi. Gesù Cristo è l'unico che ti ha sposato. Come è definita la Chiesa? Come la sposa di Cristo. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amate la fede e la Chiesa. Efesini 5,25. Amate la Chiesa, perché Gesù Cristo è l'unico che può pagarne il prezzo e riconciliarci col Padre. Niente al mondo ti soddisferà, niente al mondo ti salverà, niente al mondo ti darà identità più di quella di Cristo. Miei cari, viviamo questa realtà più di ogni altra cosa. È Lui che può farlo, è Lui che lo ha fatto, è Lui che stabilisce ogni cosa per la nostra esistenza. Niente al mondo può renderci soddisfatti se non Gesù Cristo. Però vedete, non è sufficiente questa mattina uscire da questa stanza e dire oh mi è piaciuto come ha parlato di questo collegamento con l'Antico Testamento e poi l'ha riportata a Cristo. Perché vedi, se sei stato attento o attenta in tutto quello che io ho detto questa mattina, io non stavo parlando di qualcuno di indefinito là fuori. Io non mi stavo rivolgendo a qualcuno là fuori, ma mi stavo rivolgendo a me, a te. questa mattina. Non guardiamo sempre gli altri. Non pensiamo che il problema sia sempre terzo rispetto a noi. E perché il vero problema è che se sei onesto o onesta questa mattina, forse ti sei riconosciuto in alcune di quelle dinamiche che io ho potuto elencare questa mattina. E la cosa che forse magari potrebbe passare è che è un problema di troppo poco amore. Ma il problema non è che noi amiamo troppo poco il nostro marito, nostra moglie, nostri figli. Non è questo il problema. È che amiamo troppo poco Dio rispetto a quanto amiamo le altre cose. Il problema è che è quello, che noi amiamo troppo poco Dio rispetto a tutti gli altri nostri amori della nostra esistenza. E quando la tua identità, la tua sicurezza dipendono da fattori terzi, da fattori esterni, dipendono da una persona, e questo è molto rappresentato nella cultura tradizionale, sono un uomo, sono una donna, sono un padre, un marito, rispetto a come mi percepiscono gli altri. Io ricordo mia nonna, lei diceva, io sono la moglie di tuo nonno, non ha mai pronunciato il suo nome. Quando mio nonno è morto, lei non sapeva più chi era. Aveva perso la sua identità, non aveva più nessuna base, non sapeva più chi fosse. E vedete, è così. Dio è... Dobbiamo amare tutto alla luce di Gesù Cristo. Tutti i nostri amori devono essere amabili rispetto alla luce di Gesù. Non possiamo semplicemente dire, esco da questa stanza questa mattina e dovrò amare più Dio, perché vedete, il nostro cuore non funziona a comando. Il nostro cuore non è un interruttore che dica adesso amo di più Dio. No, il nostro cuore amerà di più quando ha una visione, quando vedrà Gesù crocifisso per te, quando lo vedrà entrare in quel sepolcro ed uscire per chi? Per noi. Prima Timoteo 12, dal versetto 12 al versetto 20, lì Paolo dice a Timoteo: Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io ero il primo. Solo quando avremo una visione grande di Dio, tutti gli altri nostri amori si riequilibreranno. E dunque cosa accadrà? Il denaro tornerà ad essere denaro. Perché l'amore di Dio supera ogni cosa. Quando io vedrò i miei figli rispetto all'amore che ho di Dio, non vedrò i miei figli come il senso di soddisfazione, ma io amerò Dio e amerò i miei figli e vedrò i miei figli come un dono, perché sono un dono da parte di Dio e li tratterò come un dono. Non dipenderà la mia vita dai miei figli, ma da Dio che mi dà amore verso di loro. Quando vedrò la Chiesa, non servirò la Chiesa come un dovere, ma perché vedrò la Chiesa come la sposa di Dio e di Cristo, e vedrò la sposa come qualcosa di prezioso e servirò lei non per profilarmi, non per performance, ma perché amo Lui. E ve lo dico da pastore, la Chiesa mi può diventare per me un idolo. Le prestazioni, quanti membri ci sono, quante persone. La domanda è: dov'è Cristo Gesù? Questo ve lo dico, e questa è la mia battaglia quotidiana ogni giorno. E la battaglia quotidiana non la combatto con la prestazione, la combatto sulle ginocchia. Non c'è altro modo, non c'è altro modo per farlo. Perché riconosco che il prezzo, è l'unico prezzo, l'ha pagato Gesù. E Lui solo può pagarlo. Perché vedete, Gesù è l'unico Salvatore che quando lo trovi, Gesù è l'unico Salvatore che quando lo trovi ti libera e quando lo perdi ti salva. E ti perdona. Questo è non aver paura di perdere i tuoi altri amori. Perché se sei in Cristo hai trovato tutto. Hai trovato tutto. E questo è il mio più grande incoraggiamento per tutti voi. Non dipendiamo più dalle performance. Miei cari, nessuna performance potrà pagare il prezzo dell'idolatria. La sua performance alla croce è quella che vale, la sua. Voglio pregare insieme a voi questa mattina. Signore Gesù, io ti ringrazio perché immeritatamente tu hai salvato il più grande peccatore che c'era sulla terra. E io ti chiedo davvero, Signore, ancora oggi perdono per ogni volta che metto davanti a me la performance, la perfezione, dimenticandomi che nessuna di queste cose può conquistare niente nella vita. E dunque, Signore, io ti voglio pregare affinché ognuno di noi, come genitori, come mariti, mogli, padri, madri, come figlie, figlie di Dio, come fidanzati, come amici, come amiche, Signore, possiamo guardare a te come massima soddisfazione nella nostra vita. Tu non distruggi, tu non abbassi, tu non prometti e poi non dai. Signore, tu hai compiuto tutto, ogni cosa alla croce. E quel tutto è compiuto, Signore, significa che io troverò la massima soddisfazione in te. E ti voglio ringraziare, Signore, perché il tuo sangue, il tuo prezioso sangue vicario alla croce ha potuto permettere che un uomo come me possa essere oggi ritenuto degno davanti al tuo trono di grazia, Signore. Ed è per questo che io voglio pregarti anche per questa chiesa, ma per il Ticino, Signore, affinché riponiamo Gesù Cristo al centro, Signore, e che non le nostre buoni, i nostri bei eventi, ma quanto quegli eventi siano fondati su di te, Signore. E io ti voglio pregare affinché Cristo possa ritornare ad essere Cristo. E ti ringrazio per ogni cosa, e ti ringrazio per questa chiesa, Signore, che possa essere una testimonianza, un profumo di Cristo in questo luogo, nel tempo in cui tu l'hai posta e nei modi in cui tu gli predisporrai davanti, Signore. Ti lodo e ti ringrazio nel nome tuo santo, benedetto in eterno. Amen.